credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento consueto è quello con l'udienza del mercoledì, ma anche con tutta l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, in regia da Gaetano Paradisi. Ripercorriamo insieme la Settimana Santa con il Triduo, la Messa Crismale e poi la recita della Regina Celia a Castel Gandolfo lunedì scorso. Ma iniziamo sempre con l'udienza generale, dedicata anche oggi da Benedetto XVI ai temi della Pasqua e del senso profondo della resurrezione in questi giorni che si prolungano fino a Pentecoste. Ascoltiamo il Papa.
In questi primi giorni del tempo pasquale, che si prolunga fino a Pentecoste, siamo ancora ricolmi della freschezza e della gioia nuova che le celebrazioni liturgiche hanno portato nei nostri cuori. Pertanto oggi vorrei riflettere con voi brevemente sulla Pasqua, cuore del mistero cristiano. Tutto infatti prende avvio da qui. Cristo, risorto dai morti, è il fondamento della nostra fede. Dalla Pasqua si irradia, come da un centro luminoso, incandescente, tutta la liturgia della Chiesa, traendo da essa contenuto e significato. La celebrazione liturgica della morte e risurrezione di Cristo non è una semplice commemorazione di questo evento, ma è la sua attualizzazione nel mistero per la vita di ogni cristiano e di ogni comunità ecclesiale per la nostra vita. Infatti la fede nel Cristo risorto trasforma l'esistenza operando in noi una continua risurrezione, come scriveva San Paolo ai primi credenti: un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Come possiamo allora far diventare vita la Pasqua? Come può assumere una forma pasquale tutta la nostra esistenza interiore e esteriore? Dobbiamo partire dalla comprensione autentica della risurrezione di Gesù. Tale evento non è un semplice ritorno alla vita precedente, come lo fu per Lazzaro, per la figlia di Jairo e per il giovane di Nain, ma è qualcosa di completo nuovo e diverso. La risurrezione di Cristo è l'approdo verso una vita non più sottomessa alla caducità del tempo, una vita immersa nell'eternità di Dio. Nella risurrezione di Gesù inizia una nuova condizione dell'essere uomini che illumina e trasforma il nostro cammino di ogni giorno e apre un futuro qualitativamente diverso e nuovo per l'intera umanità. Per questo San Paolo non solo lega in maniera inscindibile la risurrezione dei cristiani a quella di Gesù, ma indica anche come si deve vivere il mistero pasquale nella quotidianità della nostra vita. Nella lettera ai Colossesi abbiamo sentito e gli dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. A prima vista, leggendo questo testo, potrebbe sembrare che l'Apostolo intenda favorire il disprezzo delle realtà terrene, invitando cioè a dimenticarsi di questo mondo di sofferenze, di ingiustizie, di peccati, per vivere in anticipo in un paradiso celeste. Il pensiero del cielo sarebbe in tale caso una specie di alienazione. Ma per cogliere il senso vero di queste affermazioni paoline basta non separarle dal contesto. L'Apostolo precisa molto bene ciò che intende per le cose di lassù che il cristiano deve ricercare e le cose della terra dalle quali deve guardarsi. Ecco, anzitutto, quali sono le cose della terra che bisogna evitare. Fare morire, scrive San Paolo, ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Far morire in noi il desiderio insaziabile di beni materiali, l'egoismo, radici di ogni peccato. Dunque, quando l'Apostolo invita i cristiani a distaccarsi con decisione dalle cose della terra, vuole chiaramente far capire ciò che appartiene all'uomo vecchio, di cui il cristiano deve spogliarsi per rivestirsi di Cristo. Come è stato chiaro nel dire quali sono le cose verso le quali non bisogna fissare il proprio cuore, con altrettanta chiarezza San Paolo ci indica quali sono le cose di lassù che il cristiano deve invece cercare e gustare. Esse riguardano ciò che appartiene all'uomo nuovo, che si è rivestito di Cristo una volta per tutte nel battesimo, ma che ha sempre bisogno di rinnovarsi ad immagini di colui che lo ha creato. Ecco come l'Apostolo Deliciente descrive queste cose di lassù: scelti da Dio, santi, amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma soprattutto queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. San Paolo è dunque ben lontano dall'invitare i cristiani, ciascuno di noi, ad evadere dal mondo nel quale Dio ci ha posti. È vero che noi siamo cittadini di un'altra città, dove si trova la nostra vera patria, ma il cammino verso questa meta dobbiamo percorrerlo quotidianamente su questa terra. Partecipando fin d'ora alla vita del Cristo risorto, dobbiamo vivere da uomini nuovi in questo mondo, nel cuore della città terrena. E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per trasformare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo che favorisca lo sviluppo dell'uomo e della società secondo la logica della solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria di ciascuno. L'Apostolo ci ricorda quali sono le virtù che devono accompagnare la vita cristiana. Al vertice c'è la carità, alla quale tutte le altre sono correlate come alla fonte, alla matrice. Essa riassume e compendia le cose del cielo, la carità che con la fede e la speranza rappresenta la grande regola di vita del cristiano e ne definisce la natura profonda. La Pasqua quindi porta la novità di un passaggio profondo e totale da una vita soggetta alla schiavitù del peccato ad una vita di libertà, animata dall'amore, forza che abbatte ogni barriera e costruisce una nuova armonia nel proprio cuore e nel rapporto con gli altri e con le cose. Ogni cristiano, così come ogni comunità, se vive l'esperienza di questo passaggio di risurrezione, non può non essere fermento nuovo nel mondo, dandosi senza riserve per le cause più urgenti, più giuste, come dimostrano le testimonianze dei santi in ogni epoca e in ogni luogo. Sono tante anche le attese del nostro tempo. Noi cristiani, credendo fermamente che la risurrezione di Cristo ha rinnovato l'uomo senza toglierlo dal mondo in cui costruisce la sua storia, dobbiamo essere testimoni luminosi di questa vita nuova che la Pasqua ha portato. La Pasqua è dunque dono da accogliere sempre più profondamente nella fede per poter operare in ogni situazione con la grazia di Cristo, secondo la logica di Dio, la logica dell'amore. La luce della risurrezione di Cristo deve penetrare questo nostro mondo, deve giungere come messaggio di verità e di vita a tutti gli uomini attraverso la nostra testimonianza quotidiana. Cari amici, sì, Cristo è veramente risorto. Non possiamo tenere solo per noi la vita e la gioia che Egli ci ha donato nella sua Pasqua, ma dobbiamo donarla a quanti avviciniamo. È il nostro compito e la nostra missione far risorgere nel cuore del prossimo la speranza dove c'è disperazione, la gioia dove c'è tristezza, la vita dove c'è morte. Testimoniare ogni giorno la gioia del Signore risorto significa vivere sempre in modo pasquale e far risuonare il lieto annuncio che Cristo non è un'idea o un ricordo del passato, ma una persona che vive con noi, per noi e in noi. E con Lui, per e in Lui possiamo fare noi nuove tutte le cose. Grazie.
Lunedì scorso, lunedì dell'Angelo, Benedetto XVI ha recitato il Regina Caeli, la preghiera mariana di mezzogiorno che nel periodo di Pasqua sostituisce l'Angelus nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove si è trasferito per qualche giorno di riposo. Un appuntamento consueto con la cittadina, ma anche un'occasione per il Papa di parlare della sensibilizzazione delle coscienze contro lo sfruttamento e l'indifferenza nei confronti dei bambini. Alessandro Gisotti.
Impegnarsi senza risparmio di energie per proteggere i bambini dalla violenza. Nel lunedì dell'Angelo, parlando ai fedeli riuniti a Castel Gandolfo, il Papa ha dedicato un pensiero speciale all'associazione Mater, promotrice della giornata nazionale per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.
L'incoraggio a proseguire la loro opera di prevenzione e di sensibilizzazione delle coscienze al fianco delle varie agenzie educative. Penso in particolare alle parrocchie, agli oratori e alle altre realtà ecclesiali che si dedicano con generosità alla formazione delle nuove generazioni.
Prima delle parole in favore dei bambini vittime della violenza, il Papa si era soffermato sulla risurrezione del Signore che, ha detto, segna il rinnovamento della nostra condizione umana.
Da tale evento promana l'intera vita della Chiesa e l'esistenza stessa di noi cristiani.
Ripercorriamo allora insieme le tappe principali delle celebrazioni pasquali. Iniziamo con la messa crismale che si celebra il giovedì mattina in ogni cattedrale del mondo, proprio per la benedizione degli oli sacri che vengono benedetti durante la celebrazione. Anche Benedetto XVI, come vescovo di Roma, ha celebrato come sempre la messa del crisma. Alessandro Gisotti.
Il Papa ha ricordato che l'olio è il simbolo dello Spirito Santo e ci richiama a Cristo, l'unto del Signore. Dunque ha sottolineato cristiani vuol dire unti, persone che appartengono a Cristo. E tuttavia, avvertito con Sant'Ignazio di Antiochia, non basta chiamarsi cristiani, bisogna anche esserlo.
Preghiamo il Signore affinché sempre più non solo ci chiamiamo cristiani, ma anche lo siamo.
I cristiani, ha soggiunto, dovrebbero perciò rendere visibile al mondo il Dio vivente, testimoniarlo e condurre a Lui.
È una domanda che insieme ci dà gioia e ci inquieta. Siamo veramente il santuario di Dio nel mondo e per il mondo? Non siamo forse noi, popolo di Dio, diventati in gran parte un popolo dell'incredulità e della lontananza da Dio?
Non è forse vero, ha proseguito, che l'Occidente, i paesi centrali del cristianesimo, sono stanchi della loro fede, annoiati della propria storia e cultura, di qui la sua vibrante invocazione.
Abbiamo motivo di gridare in quest'ora a Dio: non permettere che diventiamo un non popolo. Fa che ti riconosciamo di nuovo.
D'altro canto, ha affermato, nonostante tutta la vergogna per i nostri errori, non dobbiamo però dimenticare che anche oggi esistono esempi luminosi di fede, persone che danno speranza al mondo.
Quando il prossimo 1° maggio verrà beatificato Papa Giovanni Paolo II, penseremo pieni di gratitudine a lui, quale grande testimone di Dio e di Gesù Cristo nel nostro tempo, quale uomo colmato di Spirito Santo. Insieme con lui pensiamo al grande numero di coloro che egli ha beatificato e canonizzato e che ci danno la certezza che la promessa di Dio e il suo incarico anche oggi non cadono nel vuoto.
Giovedì pomeriggio è iniziato il Triduo Pasquale, propriamente detto, e il Papa lo ha iniziato con la celebrazione della messa in Cena Domini nella Basilica di San Giovanni in Laterano, appuntamento consueto anche questo. Il Papa ha compiuto il rito della lavanda dei piedi a 12 sacerdoti della Diocesi di Roma. Massimiliano Menichetti.
Il totale affidamento a Cristo, la centralità dell'Eucaristia, la preghiera per l'unità dei cristiani e l'invito alla conversione del cuore sono i pilastri tracciati dal Papa nella sua omelia durante la messa in Cena Domini. Ha parlato del rifiuto e disinteresse dell'uomo di oggi per Cristo proprio in quei paesi, ha detto, ai quali egli aveva manifestato la sua vicinanza particolare, e guardando ad una fede fondata sull'abitudine senza amore, ha ribadito:
la comunione eucaristica richiede la fede, ma la fede richiede l'amore, altrimenti è morta anche come fede.
Da qui la centralità della preghiera che trasforma la passione in offerta al Padre per gli uomini. Da questa forza anche noi e il mondo siamo trasformati. L'unità dei cristiani può esserci, ha indicato il Papa, soltanto se i cristiani sono intimamente uniti a Cristo. Quindi, parlando dell'Eucaristia, ha sottolineato:
l'Eucaristia è il mistero dell'intima vicinanza e comunione di ogni singolo col Signore ed è al tempo stesso l'unione visibile tra tutti.
Il Papa poi evidenzia che in ogni comunità vi è il Signore in modo totale, egli è uno solo. Poi l'invito a seguire le orme di Pietro, all'affidamento, alla conversione, sulla scia di quel bisogno di umiltà del discepolo che segue la volontà del Maestro.
O ci constatiamo con dolore nuovamente che a Satana è stato concesso di vagliare i discepoli visibilmente davanti a tutto il mondo, e sappiamo che Gesù prega per la fede di Pietro e dei suoi successori. Sappiamo che Pietro, che attraverso le acque agitate della storia va incontro al Signore ed è in pericolo di affondare, viene sempre di nuovo sorretto dalla mano del Signore e guidato sulle acque.
La sera del Venerdì Santo, poco dopo le 9, l'appuntamento è consueto, quello al Colosseo, per il pio esercizio della Via Crucis. Anche quest'anno Benedetto XVI ha seguito la la preghiera dei fedeli e le riflessioni sulla Via Crucis e sulle 14 stazioni. La croce non è il segno della vittoria della morte, del peccato, ma è il segno luminoso della vastità, dell'amore di Dio, ha detto al termine del pio esercizio della Via Crucis. Tiziana Campisi.
Meditare la passione immerge nel silenzio della croce e della morte. Innalzato sul Golgota, Gesù sembra mostrare una sconfitta. Lui, che aveva parlato della forza del perdono e della misericordia, che aveva invitato a credere nell'amore infinito di Dio per ogni persona umana. Ma l'invito di Benedetto XVI è ad avere uno sguardo più profondo.
La croce non è il segno della vittoria della morte, del peccato, del male, ma è il segno luminoso dell'amore, anzi, della vastità dell'amore di Dio, di ciò che non avremmo mai potuto chiedere, immaginare o sperare.
La croce, dunque, parla dell'amore supremo di Dio, ha proseguito il Papa. Invita a rinnovare la fede nella potenza di questo amore, a credere che in ogni situazione della nostra vita, della storia del mondo, Dio è capace di vincere la morte, il peccato, il male e di donare una vita nuova.
Della morte in croce del Figlio di Dio c'è il cerme di una nuova speranza di vita. Fissiamo il nostro sguardo su Gesù crocifisso e chiediamo nella preghiera: illumina, Signore, il nostro cuore, perché possiamo seguirti sul cammino della croce. Fa morire in noi l'uomo vecchio, legato all'egoismo, al male, al peccato. Rendici uomini nuovi.
I testi della monaca agostiniana Madre Rita Piccione hanno proposto un esame di coscienza, invitando a trarre insegnamenti dai personaggi che la tradizione descrive intorno a Gesù, e la lettura di brevi pensieri affidata a due bambini ha voluto richiamare alla semplicità dei piccoli, che sanno cogliere il cuore della realtà.
Nel pomeriggio del Venerdì Santo, ancora un appuntamento consueto, liturgico, quello con la lettura e l'adorazione della croce. Colui che contempliamo sulla croce è Dio in persona. Finché non si riconosce questa verità, il dolore umano resterà senza risposta. Questo è il tema della predicazione di Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, nell'omelia per la celebrazione della Passione del Signore. Il Papa è entrato in ginocchio, in silenzio, ai piedi della croce, poi senza scarpe in segno di penitenza, ha baciato il crocifisso, offrendolo alla contemplazione dei fedeli. Questi gesti essenziali della celebrazione della Passione del Signore, che ha avuto il suo culmine nell'adorazione del sacrificio di Cristo sulla croce. Dopo il silenzio liturgico del Sabato Santo, ecco l'appuntamento sabato sera, poco dopo le 21, nella Basilica Vaticana con la madre di tutte le veglie, come la chiamava Sant'Agostino, la veglia pasquale, con i riti della benedizione dell'acqua e del fuoco e anche con alcuni battesimi. Benedetto XVI naturalmente l'ha presieduta. Isabella Piro.
Trenta secondi. Tanto suonano le campane della Basilica Vaticana all'annuncio che Cristo è risorto. Lui, vera stella del mattino, che porta la luce e la vita, come quella fiammella che fedeli si passano di candela in candela. E la Basilica di San Pietro, prima silenziosa, buia, sgomenta di fronte alla morte del Signore, improvvisamente esplode di luci, colori, canti, per celebrare colui che non tramonta in eterno. Ed è su Dio Creatore che il Papa pone l'accento nella sua omelia, perché omettere la creazione significherebbe fraintendere la stessa storia di Dio con gli uomini, sminuirla. Invece, come recita la preghiera del Credo, Dio è creatore del cielo e della terra.
Se omettiamo questo primo articolo del Credo, l'intera storia della salvezza diventa troppo ristretta e troppo piccola. La Chiesa non è una qualsiasi associazione che si occupa dei bisogni religiosi degli uomini. No. Essa porta l'uomo in contatto con Dio e quindi con il principio di ogni cosa.
Ma attenzione, dice il Papa, la gioia e la gratitudine per la creazione vanno di pari passo con la responsabilità, perché, come narra il Vangelo di Giovanni, all'origine di tutto c'è il Verbo, il Logos, la ragione, una ragione che è senso e che crea essa stessa senso.
Il racconto della creazione ci dice che il mondo è un prodotto della ragione creatrice. Con ciò esso ci dice che all'origine di tutte le cose non stava ciò che è senza ragione, senza libertà, bensì il principio di tutte le cose è la ragione creatrice, è l'amore e la libertà.
Ed è su questo piano, continua Benedetto XVI, che si gioca la disputa tra fede ed incredulità, ovvero il primato della creazione spetta al caso, all'irrazionalità o alla ragione. Come credenti, afferma il Papa, rispondiamo che all'origine sta la ragione, sta la libertà.
Se l'uomo fosse soltanto un prodotto casuale dell'evoluzione, in qualche posto al margine dell'universo, allora la sua vita sarebbe priva di senso o addirittura un disturbo della natura. Invece no, la ragione è all'inizio, la ragione creatrice, divina.
Certo, prosegue il Santo Padre, della libertà si può fare anche un uso indebito ed è per questo che una linea oscura si estende attraverso l'universo e l'uomo.
Ma nonostante questa contraddizione, la creazione come tale rimane buona, la vita rimane buona, perché all'origine sta la ragione buona, l'amore creatore di Dio. Per questo il mondo può essere salvato, per questo possiamo e dobbiamo metterci dalla parte della ragione, della libertà e dell'amore.
Poi Benedetto XVI affronta il grande tema della risurrezione, un processo rivoluzionario che ha portato a cambiare il giorno di festa. Se nel Vecchio Testamento esso cadeva di sabato, dalle origini della Chiesa si è passati alla domenica, primo giorno, origine e meta della nostra vita, in cui celebriamo la vittoria definitiva del Creatore e della sua creazione.
Ora, grazie al risorto, vale in modo definitivo che la ragione è più forte dell'irrazionalità, la verità più forte della menzogna, l'amore più forte della morte.
Più di 100.000 i fedeli che in piazza San Pietro hanno partecipato alla messa del giorno di Pasqua nella piazza decorata da un tripudio di fiori olandesi come ogni anno. Sergio Centofanti.
Cristo è risorto. Dopo 2000 anni continua a risuonare l'annuncio che ha cambiato la storia e ancora oggi, afferma il Papa, nella nostra era di comunicazioni ultratecnologiche, la fede dei cristiani si basa sulla testimonianza di persone che hanno visto di persona Cristo risorto.
La risurrezione di Cristo non è il frutto di una speculazione, di un'esperienza mistica, è un avvenimento che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in un momento preciso della storia e lascia in essa un'impronta indelebile.
Purtroppo, ha sottolineato il Papa, l'alleluia pasquale contrasta ancora con i lamenti e le grida che provengono da tante situazioni dolorose, miseria, fame, malattie, guerre, violenze.
Perciò questo mio messaggio vuole raggiungere tutti e, come annuncio profetico, soprattutto i popoli e le comunità che stanno soffrendo un'ora di passione, perché Cristo risorto apra loro la via della libertà, della giustizia e della pace.
Benedetto XVI invoca la riconciliazione per tutto il mondo, in particolare per la Terra Santa, il Medio Oriente e la Costa d'Avorio. In Libia auspica che la diplomazia e il dialogo prendano il posto delle armi. Chiede che ai tanti profughi e rifugiati che provengono da vari paesi africani arrivi la solidarietà di tutti.
Gli uomini di buona volontà siano illuminati ad aprire il cuore all'accoglienza, affinché in modo solidale e concertato si possa venire incontro alle necessità impellenti di tanti fratelli.
Invoca consolazione e speranza per il Giappone, devastato da terremoto e tsunami. Rivolge quindi il suo pensiero ai cristiani perseguitati per la propria fede nel Signore Gesù.
L'annuncio della sua vittoriosa risurrezione infonda in loro coraggio e fiducia.
Termina così il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.